di Ascoli fu una delle prime province, dei primi enti locali ad aderire al piano di riequilibrio, che diciamo chiamato anche in altri termini predissesto. E con le delibere successive, la numero 6 del 10 giugno, la numero 10 del 12 settembre, fu deliberato il vero e proprio piano di riequilibrio, che è andato all'esame della commissione ministeriale competente e poi all'esame della Corte dei Conti delle Marche, che in data 16 gennaio 2014 approvò definitivamente il piano di risanamento dell'ente, appunto, per il decennio 2013-2022. Successivamente l'ente, con la delibera di consiglio numero 13 del 28 giugno 2016, rimodulò l'originario piano di riequilibrio per consentire il recepimento all'interno dello stesso degli effetti derivanti dall'armonizzazione contabile sulla base, appunto, della legge di bilancio per il 2016, articolo 1,7 e 14. Quella rimodulazione è stata approvata di recente, o meglio circa nel 24 ottobre 2018, dalla Corte dei Conti delle Marche, e quindi è diventato un atto comunque che si è consolidato. Successivamente il Consiglio Provinciale, sulla base di un'ulteriore norma della legge di bilancio per il 2017, e per il 2016, per il 2017, deliberò con atto di consiglio numero 11 un'ulteriore rimodulazione sulla base, appunto, dell'articolo 1,4 e 34 della legge 232 del 2016. Qui c'è un refuso, perché la delibera di consiglio numero 11 è del 29 maggio 2017. Questa rimodulazione è ancora in istruttoria da parte della Corte dei Conti delle Marche ed è rimasta sostanzialmente coinvolta dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 18 del febbraio del 2019, e pertanto, appunto, alla luce di questa sentenza l'ente è tenuto alla diciamo rimodulazione ulteriore del piano, in quanto sostanzialmente con quella delibera, poi divenuta inefficace per effetto di questa sentenza, una quota parte del disavanzo che era stato ammortizzato in 30 anni, la Corte Costituzionale ha ritenuto essere sostanzialmente illegittima la rimodulazione in 30 anni, e bisognava riportare sostanzialmente l'ammortamento di una quota parte di quel disavanzo nel decennio, tenendo conto del periodo già trascorso. Quindi, in sostanza, gli effetti importanti da un punto di vista negativo, l'ente avrebbe dovuto rimodulare il piano nel periodo, appunto, che rimane rispetto all'originario, cioè nei successivi 4 anni, scadendo, diciamo, la scadenza naturale dell'originario piano del 2022. E, atteso, appunto, che il legislatore intervenisse, è intervenuto in sede di conversione con il decreto crescita, quindi con la legge di conversione numero 58 del decreto legge crescita del 28 giugno 2019, e questa norma consente agli enti locali che sono rimasti, appunto, coinvolti dalla sentenza numero 18 del 2019 un'ulteriore rimodulazione secondo i passaggi previsti dalla legge di bilancio per il 2018, cioè dall'articolo 1,888 e seguenti, 889. Va fatta una verifica su quello che è il disavanzo complessivo da rimodulare, cioè la potenzialità di poterlo portare tendenzialmente a 10 anni, a condizione che il rapporto tra la massa passiva da ripianare e gli impegni di spesa corrente non siano, siano tra il 20 e il 60%. Qualora fosse questa massa passiva inferiore al 20%, purtroppo la rimodulazione è possibile farla nei 4 anni. E l'ufficio sta facendo, appunto, queste verifiche, perché il disavanzo, come vedrete poi la prossima settimana, di amministrazione, pur essendo un numero secco di circa 16 milioni di euro e rotti, va scomposto in varie componenti. Questa è una delibera sostanzialmente di procedura, non è una delibera che entra nel merito, per cui occorre, secondo il legislatore, che il Consiglio manifesti la propria volontà entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma, e entro i 15 giorni poi va trasmessa questa volontà al Ministero degli Interni, secondo la procedura richiamata, e alla Corte dei Conti, e nei successivi 45 giorni invece va proposta al Consiglio la vera e propria rimodulazione, che entrerà nel merito degli strumenti che l'ente avrà individuato per poter ripianare il disavanzo, o nei 4 o nei 10 anni, a seconda della scelta che verrà fatta dall'amministrazione e degli approfondimenti appunto tecnici che sono in corso. Allora, la proposta di deliberazione è una proposta che riguarda la procedura, perché in questo momento l'ente deve mostrare la volontà di aderire. Nel merito poi della rimodulazione si entrerà con un successivo atto, una successiva proposta che verrà appunto, come stabilito dalla legge, portata all'attenzione entro i 45 giorni dall'esecutività dell'espressione di questa volontà.
Ah, funziona? Funziona? Non mi pare. Devo accendere qualcosa, no? Ok, quindi l'orientamento appunto è di andare a definire un po' quello che sono gli aspetti più importanti, no? della massa passiva, appunto, come diceva appunto il dirigente, anche perché questa sentenza della Corte Costituzionale chiaramente ci cade purtroppo in questo, ci viene a sfavore, perché irrigidisce ulteriormente il nostro bilancio provinciale. Quello che all'inizio si voleva spalmare su 30 anni è stato dichiarato incostituzionale, fondamentalmente perché il periodo è troppo lungo. Tra l'altro, a suo tempo si diceva, che anch'io espressi qualche perplessità, perché si caricava tutto questo debito alle nuove generazioni. Ora però, nel momento in cui la rimodulazione lo si rimette su un periodo più stretto, comporta all'ente di dover accantonare delle cifre più importanti di quelle che si stavano accantonando ora. Dunque significa irrigidire ulteriormente, per non dire paralizzare, l'attività amministrativa. E di conseguenza mi sembra che non ci sia un'altra soluzione che non andare ad approfondire e verificare il peso poi di questa nuova rimodulazione, per capire appunto come riusciamo ad andare avanti anche nel prosieguo dell'attività di breve e medio periodo, perché poi alla fine di questo si tratta. Dunque abbiamo ritenuto opportuno e doveroso avviare questa procedura, e chiudo, termino, come dicevamo ieri col Presidente, forse anche il caso di sensibilizzare ulteriormente Lupi, per capire tutte quelle province che si trovano nella stessa situazione come la nostra, forse 10-12 casi su scala nazionale. Va bene questo provvedimento, che c'è la possibilità di rimodulare, ma capire se si può chiedere al governo un fondo straordinario per neutralizzare questo eventuale peso che ci dovremmo far carico per mantenere gli equilibri, perché altrimenti ho paura che già l'attività in qualche maniera è verosimilmente compromessa per tante ragioni. se ci aggiungiamo queste situazioni nuove, francamente diventa difficile continuare a fare gli amministratori provinciali. Ecco.
Qualche tempo fa, se non erro, mi ricordo che anche il comune di e quelle ore che ne erano 9.
Il sindaco di Rotella, con il sindaco di Rotella e il segretario verrà 6 ore da noi e 6 ore a Rotella. Questo anche perché finché non fanno questo benedetto concorso, che il Ministero non fa concorso per i segretari, tutti i comuni piccoli, come diceva l'altra volta il consigliere Capriotti, hanno difficoltà enormi a trovare i segretari. Adesso tra l'altro si è votato pure a maggio e ci sono problematiche in tutti i comuni perché non fanno i concorsi. Perciò noi aspettiamo, non ricordo chi mi diceva l'altro giorno in Ancona che forse il Ministero li sta però finché non vanno avanti abbiamo le difficoltà come ce l'hanno tutti i comuni naturalmente, perché io parlavo l'altro giorno col comune di Rocca Fuvione, hanno un segretario con 5 comuni, insomma diventa assurdo avere, diventa un problema, insomma ce l'abbiamo un po' tutti. Questo è quanto, se qualcuno vuol prendere la parola, però naturalmente dopo quando ci sarà questo benedetto concorso noi tutti i comuni possiamo fare eventuali bandi, concorsi. E si prenderanno i segretari magari 2 comuni, 3 comuni, perché così è impossibile che... Ok? Se vuole qualcuno prendere la parola, mettiamo i voti.
Io, Presidente, l'altra volta forse, se non ricordo male, del gruppo l'altra provincia, perché a me la parola minoranza mi devasta. E ho votato a favore per lo scavalco del segretario provinciale a Montegallo, perché io l'ho vissuto a proprie spese e capisco che senza il segretario il comune sta solo lì a non fare niente, purtroppo, perché dipende tutto dal segretario. Però oggi capisco la difficoltà di Rotella. Però sembra che adesso sta diventando quasi, come devo chiamarlo, la routine che il segretario provinciale sta lì a disposizione di tutti i comuni. Se poi domani arriva un altro comune, che facciamo? Diciamo no perché le ore del segretario sono finite per dedicare alla provincia. Cioè cerchiamo di modulare un po' questo discorso, questa problematica, altrimenti ci troveremo scoperti noi che a sto punto, come diceva il collega consigliere Roberto, cioè che qua la provincia facendo così è inutile che ci stiamo, perché rimarremo tutti imbalsamati che non possiamo fare niente, facciamo solo l'apparenza, si interviene sulle manifestazioni, inaugurazione, però non possiamo fare niente, perché a tutt'oggi abbiamo le problematiche, ma non è colpa del presidente, della maggioranza, è perché purtroppo non ci sono i fondi. Secondo me in questa occasione sarebbe il caso di chiedere o al governo o all'ANCI, all'UPI, a chiunque, se o le province vanno avanti come erano oppure mettiamo il lucchetto e chiudiamo, se no non ha senso che noi esistiamo. Io dico questo perché altrimenti rimarremo tutti imbandanati e da questo spostato non usciremo più.
Grazie, Carlotti, sono d'accordo con quello che dice il consigliere, ma penso che tutti quanti siamo d'accordo. Speriamo che venga fuori qualche emendamento per riportare le province a ente di primo grado, perché lo dicevo, poi non ricordo se lo dicevo qua, ma a qualche altro convegno, che per le zone montane, collinari, quando c'erano le comunità montane, che erano un ente veramente dove c'era... delle progettazioni per i comuni era un senso. Adesso che le unioni montane sono purtroppo peggio delle province, è giusto che il legislatore riporti le province a essere un ente di primo grado, perché voi capite bene, da poco che ci stiamo, però vediamo che non possiamo fare nulla. Non è possibile, qui la voglio dire, che un consigliere che deve andare in giro non c'ha neanche il rimborso della benzina, insomma, no? Ma anche insomma, per svolgere il lavoro. Colgo l'occasione tra l'altro per ascoltare quello che diceva la consigliera Girolami di San Benedetto, che adesso, appena finito le ferie di agosto, faremo le benedette commissioni consigliari, così ci si può vedere un pochino più spesso e vedere un po' tutta la situazione della provincia, perché noi abbiamo circa, come dicevamo, 1000 chilometri di strade col taglio erba. Vi dico solo che per tagliare l'erba quest'anno abbiamo dovuto fare una variazione di bilancio di 80.000 euro e il dirigente ha fatto salti mortali, e poi purtroppo quest'anno c'è stata pure la pioggia, che l'erba adesso stiamo cominciando, e io mi scuso con tutti i sindaci e con tutti, però purtroppo è questo, è più forte di noi, perché noi vorremmo fare, dicevamo stamattina anche col dirigente e col segretario, che tutti, diciamo, noi abbiamo anche dei trattori da metterli subito ad opera, e più gli appalti che si stanno facendo in questi giorni, e poi insomma iniziamo da qualche parte, già si è iniziato magari con i trattori che ci abbiamo come ente. Questo purtroppo è quello che ci abbiamo. Io comunque spero che anche la parte vostra, la parte politica vostra, ci dia una mano. Adesso con Lupi noi ci vediamo, penso che sarà fra 15 giorni, Roberto, tu che fai parte del Lupi nazionale, penso che si deve andare là anche per questa problematica, che si incontra proprio perché è una cosa di terremoto, e lì c'è anche Crime, ci sono un po' tutti, e si porterà questa cosa delle province, perché noi adesso prima lo dice, forse lo potevo dire anche la prossima volta, però è bene che lo dico, abbiamo un po' tappato qualche buco con questo bilancio, che abbiamo il CONSID, non è l'ordine del giorno ma giusto per informarvi un po' tutti, avanti. Il CONSID a tempo addietro aveva la provincia aveva fatto una fiduzione per salvaguardare un credito di circa 1.500.000, l'abbiamo chiusa finalmente. A lavorarci è andata a buon fine, però abbiamo questo piccolo respiro, però erano soldi che noi dovevamo accantonare, dico bene, no? Accantonare, perché altrimenti ci avevamo quel buco. Col comune di Ascoli, e qui ringrazio il sindaco uscente, che grazie anche a un'altra operazione di 500.000 euro abbiamo chiuso a dicembre, sono nati 500.000 euro. Ce n'era un altro più, qual era quell'altro? Cioè dopo c'è la vendita del consorzio di militarizzazione delle zone interne, anche quello che saranno circa 300.000 euro, insomma queste sono le cose che abbiamo avuto. Stiamo due volte a settimana stiamo andando in Ancona con la regione per quei soldi che dobbiamo avere sia per quanto riguarda, poi se vuoi dire qualcosa lo puoi dire, che me lo spieghi meglio magari a tutti quanti, così sta lavorando anche con i vari settori, e stiamo firmando anche delle convenzioni, dico bene? Se lo vuoi un attimino dire, così, che non ci siamo visti da tanto tempo, per un po' rasserenare, però sono soldi che a noi ci doveva la regione, non è che...
Fatto la provincia di Ascoli ha esercitato per conto della regione che non erano più fondamentali e quindi non dovevano essere esercitate dalla provincia, però nelle more della completa attuazione del processo di riordino dettato dalla legge Delrio e dalla legge regionale 13 del 2015, Le province hanno continuato a esercitare anche queste funzioni non fondamentali dal 1 gennaio 2015 fino a tutto dicembre del 2018 e ancora continua a esercitarne con due convenzioni, la convenzione per l'esercizio delle politiche del lavoro e una convenzione per l'esercizio delle attività di caccia e pesca e polizia provinciale e poi una serie di non convenzionate che pure, ecco il miracolo, la provincia ha esercitato e di cui ha tagliando le singole spese che avevamo anticipato. Abbiamo trovato la disponibilità da parte della Regione a due profili, un profilo tecnico e un profilo più politico istituzionale. Stati piuttosto serrati, al momento lasciano relativamente tranquilli per quanto riguarda la tenuta dei crediti che noi abbiamo all'interno del bilancio. Anche adeguatamente valutati da un fondo contenzioso, i crediti valore nominale come fondo siamo di fatto a una cifra intorno ai 4 milioni di euro e i tavoli regionali stanno sviluppando comunque le risorse a questa cifra. Naturalmente cifre più elevate che noi riteniamo anche per la predisposizione.
Grazie. Passiamo alla votazione del punto numero 4 per quanto riguarda il procedimento legale di protesta della Commissione. Favorevoli, alzi la mano. Chi si astiene?
Questa proposta, con questa proposta approvata si riconosce la legittimità del debito fuori bilancio derivante purtroppo dall'ennesima sentenza di condanna dell'ente per procedimenti davanti al giudice del lavoro. Nel caso di specie riguarda la condanna della provincia per la mancata applicazione di un di una voce del contratto decentrato integrativo che prevedeva negli anni addietro una indennità di disagio da, da videoterminale. E le cifre, come avete visto nella proposta di delibera, sono piuttosto modeste. D'altra parte, per il numero dei dipendenti che hanno proposto ricorso, si arriva a 12.000 euro, a quali vanno aggiunti anche gli interessi, gli oneri riflessi, per un totale di 18.315 euro. A queste si sommano anche le cifre derivanti dal derivanti dal pagamento degli oneri dell'avvocato, che anche in questo caso sono piuttosto basse per ogni singolo ricorso. D'altra parte sono stati tutti ricorsi singoli, quindi abbiamo gli importi liquidati in sentenza che solamente in quattro casi sono pari a 800 euro, più le spese generali. In questo caso non c'è l'IVA perché aderisce l'avvocato aderisce al regime forfettario, mentre negli altri casi sono pari a 200 euro e quindi il totale è 18.000. Essendo una sentenza di primo grado, che come sapete è comunque esecutiva, siete chiamati a riconoscere, qualora lo riteniate opportuno, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da queste sentenze, perché le sentenze, vi ricordo, non sono una ma più di una per ogni ricorso. No, consigliera, io la ringrazio per la domanda, però le ricordo che il bilancio ha valore pluriennale, quindi è vero che non abbiamo ancora approvato il 2019. Vabbè, comunque, guardi, noi la somma comunque ce l'abbiamo nell'anno 2019, altrimenti... Comunque, ora le passo il dottor Di Betti.
Però bisogna anche dire questo, che il riconoscimento del debito fuori bilancio è un atto comunque dovuto. Per quanto riguarda il pagamento, noi abbiamo due possibilità. Una prima possibilità, quella di aspettare la definitiva approvazione del bilancio di previsione, che però questo non comporti poi oneri ulteriori. L'altra possibilità, noi all'interno del bilancio di previsione, in esercizio provvisorio, abbiamo sempre uno stanziamento che riguarda l'accantonamento alle passività potenziali, che è quello richiamato poi dal segretario. Quindi siamo in via eccezionale, anche in esercizio provvisorio, noi procediamo al pagamento per evitare che ci siano ulteriori oneri. Laddove però ricorrono magari le condizioni per poter aspettare per il pagamento, non so se questa sentenza verrà appellata oppure no, o se ci sono le condizioni per chiederne una sospensiva, è chiaro che è opportuno aspettare la redazione e l'approvazione del bilancio definitivo. Da potenziali è pari a 425.000 euro. È un accantonamento che noi riproponiamo dal 2013 al 2022, perché imposto dalla Corte dei Conti in sede di monitoraggio del piano di riequilibrio. Senza? Ah sì, vabbè, magari per qua sono tutte questioni pregresse, insomma.
Allora, per quanto riguarda l'altra domanda che ha fatto la consigliera Gironi su chi è che gestisce il personale della provincia, attualmente è sottoscritto nel febbraio 2019. Questo riguarda il passato. Certo. Ah, guardate, lo strumento. No, ma io sono d'accordo assolutamente, perché è evidente che c'è insomma una patologia del sistema se ci sono tutte queste sentenze che arrivano continuamente. Evidente. E d'altra parte lo strumento che abbiamo a disposizione e che ci è imposto dalla legge, non è una facoltà da parte del Consiglio e mio tramite, perché io poi me ne faccio strumento, diciamo, è quello di trasmettere l'atto all'ente deputato, che è la procura presso la Corte dei Conti, la quale ha l'obbligo, qualora ve ne fossero i presupposti, di accertare responsabilità per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. Questo viene fatto, vi assicuro che viene fatto puntualmente. Noi, una volta che abbiamo le delibere pubblicate, trasmettiamo tutta la documentazione alla procura presso la Corte dei Conti, la quale spesso si attiva, a volte si arriva a un procedimento, altre volte no, però viene tutto trasmesso all'organo che deve individuare le responsabilità.
Una domanda brevissima. Qui dice: il parere favorevole dell'organo di revisione contabile acquisito in data, cioè, è prassi oppure perché qui c'è stata dimenticanza di scrittura della data? Perché non
era ancora arrivato quando abbiamo scritto la delibera, è arrivato successivamente, ma insomma questo non è...
Perché attualmente non c'è il parere?
Come non c'è? Certo che c'è. Ho capito, però scusate, questo non è un documento di bilancio, non è che deve arrivare.
Approvare, non devi... E mi dici che è arrivato pochi... Stamattina non c'era, perché comunque...
No, ma non c'è neanche ora, però il parere è arrivato e c'è.
Vabbè, comunque, non c'è giustificazione.
Il parere sta qua, lo potete, ne potete prendere misure quando volete. Per par condicio, se dà lettura del parere, così siamo tutti contenti.
La copia, guarda, un attimino di copia e poi...
Se dà lettura espressa.
Infatti, Presidente, mi perdoni, se durante la celebrazione del Consiglio si procedesse alla lettura del parere, ritengo che ciascun consigliere potrebbe essere edotto del parere espresso e dunque ogni riserva potrebbe essere sciolta.
Stefano, il problema è che abbiamo dovuto chiedere.
Però, se non sbaglio, il segretario nell'illustrazione dell'atto, credo che in realtà...
Questa volta è indifendibile. Capisco la tua buona fede, Stefano, però è indifendibile.
Io una sola considerazione.
Oh, scusa, tu stai pure in consiglio comunale.
Come no?
Sai, le minoranze con sto scherzo come... Trattano, no? Alla maggioranza.
Gigi, perdonami, ma infatti per poter assicurare la possibilità per ciascun consigliere provinciale di poter acquisire il parere giunto a corredo dell'atto che siamo chiamati a valutare e a deliberare, suppongo che la pubblica lettura del segretario e del presidente possa sciogliere ogni riserva di sorta, no? Io infatti volevo condividere tutto ciò con entrambi i gruppi consigliari, ecco.
Vabbè, leggo la parte finale, no? Immagino. Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di euro 24.314,93 e nel contempo invita l'ente, qualora non siano state già promosse, a compiere le necessarie verifiche per l'accertamento di eventuali responsabilità e conseguenti azioni di rivalsa, nonché nel termine di 30 giorni a relazionare in merito alle predette verifiche e conseguenti azioni. Ricorda infine il Collegio dei Revisori, come esattamente riportato nella proposta di deliberazione in epigrafe, che le deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio debbono essere trasmesse alla sezione enti locali della Corte dei Conti.
Grazie ovviamente per aver fornito la documentazione, però chiedo che venga messa a verbale che queste situazioni, soprattutto in questi punti, informazioni, soprattutto quando si tratta del revisore dei conti, dare tutte le informazioni dovute nei tempi per permettere, così si evitano anche incomprensioni. Anche perché in un consiglio comunale normale, una sede normale, sarebbe successo il politico.
Scusate, Presidente, questo così lo invitiamo a fare queste benedette commissioni. Gli diamo tempo delle ferie, dai. Siamo anche buoni. Va bene.
Grazie della presenza. Ci sentiamo, vabbè, noi ci vediamo il 18 con l'altro consiglio.